Come anticipato, dobbiamo ora introdurre alcuni termini che ci serviranno per l'esplicazione del concetto di spiegazione. Vedete nella slide numero 100, il primo termine sulla sinistra è esplanandum, termine latino che significa ciò che deve essere spiegato. Poi troviamo il termine explanans, anch'esso termine latino che significa ciò che opera la spiegazione. Cos'è dunque una spiegazione nomica? È una spiegazione in cui l'explanans contiene una o più leggi. Per esempio, la spiegazione B che abbiamo visto nella scorsa lezione è una spiegazione nomica perché, come ricorderete, includeva la legge: tutte le finestre colpite da una grossa pietra si rompono. La spiegazione nomica di un evento mostra che, date le leggi di natura e le condizioni iniziali, l'evento doveva accadere. Doveva accadere. Questo doveva viene espresso, per così dire, nella inferenza deduttiva che porta dall'explanans all'explanandum. Molte spiegazioni scientifiche possono essere riformulate come spiegazioni nomiche. Non oserei dire che tutte le spiegazioni scientifiche possono essere riformulate come spiegazioni nomiche perché non voglio essere ucciso dai colleghi filosofi. So che la questione è complessa. Noi comunque ci occuperemo solo di spiegazioni nomiche. Consideriamo un esempio di spiegazione nomica che riguarda un oggetto di uso comune, vale a dire le pentole a pressione. La pressione del gas nel contenitore, in questo caso appunto una pentola a pressione, si è alzata perché si è mantenuto costante il volume e si è aumentata la temperatura, e per questo le pentole a pressione hanno delle chiusure particolari per non esplodere, in quanto se tu alzi la temperatura con la fiamma che c'è sopra, sotto la pentola, ovviamente il volume della pentola resta costante, ma la pressione del gas dentro la pentola aumenta, che è poi lo scopo della pentola a pressione, perché in questo modo la temperatura dell'acqua, la temperatura di ebollizione è più alta. Vi invito a guardare su Wikipedia come funziona una pentola a pressione. A noi interessa che se noi aumentiamo la temperatura, la pressione del gas aumenta. Notate, questa spiegazione la chiamiamo C. In questa spiegazione noterete che dobbiamo spiegare che la pressione del gas nel contenitore si è alzata. Questo è l'explanandum, perché segue l'explanans e assomiglia molto alla formula, all'espressione A sulla finestra rotta, vi prego di controllare. C può essere riformulata come una spiegazione nomica in cui l'explanandum, la pressione del gas nel contenitore si è alzata, viene dedotto da un explanans con due premesse. La premessa 1 è la legge dei gas che collega temperatura, pressione e volume. Quasi tutti voi l'avete studiata alle secondarie. La premessa 2 è l'enunciato: il volume è stato mantenuto costante e la temperatura è stata aumentata. Ora, questo enunciato descrive le cosiddette condizioni iniziali, vale a dire com'era messa la pentola e cos'è accaduto alla pentola. Il volume è stato mantenuto costante, la pentola non si è dilatata, ma la temperatura è aumentata perché sotto c'era la fiamma. Queste sono le condizioni iniziali. Ora, la premessa 1 abbiamo detto che è la legge dei gas che collega temperatura, pressione e volume. E la premessa 2 sono le condizioni iniziali. Voi stessi potete controllare che dalle premesse 1 e 2 viene dedotto l'explanandum, cioè la conclusione. Bene, sulla base di questi termini e concetti, negli anni 40 il neoempirista Carl Gustav Hempel, che forse ricordate assieme a Reichenbach era un esponente del circolo di Berlino, federato e gemellato col circolo di Vienna, e che poi si trasferì in America, negli anni 40 elaborò alcuni scritti molto importanti sulla spiegazione scientifica. Ci lavorò per un ventennio su questo argomento, fino a che nel 65 esce un piccolo classico, che è Aspect of Scientific Explanation, tradotto anche in italiano. E Hempel propone il cosiddetto modello nomologico di spiegazione, che si basa sull'idea spiegata finora, in queste ultime mezz'ora, che le spiegazioni scientifiche siano spiegazioni nomiche. Secondo Hempel, il tipo fondamentale di spiegazione nomica è la spiegazione nomologico-deduttiva. E nelle slide trovate spiegazione ND, sempre per motivi stenografici, però ogni tanto userò anch'io il termine ND anche nel linguaggio parlato. La spiegazione nomologico-deduttiva, nella quale l'explanandum viene dedotto da una o più leggi di natura e da uno o più enunciati sulle condizioni iniziali. Come vedete, nell'esempio che ho fatto c'era solo una legge di natura, in entrambi gli esempi che ho fatto è solo una condizione iniziale, ma nulla esclude che in spiegazioni più complesse le condizioni iniziali siano molte e anche le leggi di natura. Ecco allora, slide 104, la meravigliosa, si fa per dire, ma esteticamente gradevole, schema, il meraviglioso schema di spiegazione ND, la forma di questa spiegazione. Vedete, leggi, questa è la prima premessa, meglio sarebbe dire il primo insieme di premesse, L1, L2, LR, possono essere più di una. E le condizioni iniziali, C1, C2, puntini, puntini, CK. Notate il pedice R e il pedice K. Perché sono pedici diversi? Perché R e K non è la stessa lettera. Perché non c'è nulla al mondo che ci obbliga ad avere un numero di condizioni iniziali identico al numero delle leggi, quindi abbiamo due lettere diverse. Quindi il solito tratto orizzontale per indicare il quindi della deduzione e infine l'esplanandum. Dispiace dire che l'iniziale di esplanandum è la stessa E di evidenza che l'abbiamo usata finora per l'evidenza, ma poi non è una cosa così brutta perché l'explanandum è il fenomeno che dobbiamo spiegare e il fenomeno che dobbiamo spiegare lo conosciamo. Infatti ci troviamo di fronte a un fenomeno davanti ai nostri occhi che ci interesserebbe spiegare. Ciò che è un po' ipotetico sono le leggi, perché non sono mai certe, e anche le condizioni iniziali, perché le condizioni iniziali, diciamo le cause, si sono già svolte e talvolta non sono sotto i nostri occhi. Ora, l'esplanandum E è dedotto da un esplanans costituito dalle leggi L1, LR e dalle condizioni iniziali C1, C2, CK. Va bene, questa è una descrizione della formula o dello schema. Bene, questa è l'idea hempeliana per quanto riguarda le spiegazioni che lui chiama nomologico-deduttive. Nome impegnativo, ma è anche semplice da capire perché le chiama così, perché sono nomologiche, perché derivano da una legge, nomos, legge. Il termine assomiglia evidentemente al termine nomico che abbiamo già usato, e sono deduttive perché l'explanandum viene dedotto. Ora, dall'explanans, infatti, si precisa nello slide 105 che nell'esplanans delle spiegazioni ND vengono utilizzate leggi di forma universale del tipo tutti gli A sono B. Però, e adesso qua noi diciamo una cosa che abbiamo sempre posticipato per non gettare subito difficoltà su Popper, il quale ne è consapevole, E rivelo un segreto, non tutte le leggi scientifiche hanno questa esatta forma universale, tutti gli A sono B. Infatti, molte scienze fanno largo uso delle cosiddette leggi statistiche, che descrivono le relazioni statistiche fra due proprietà A e B. Esempio, se io dico il 90% degli A sono B, potrebbe essere un'interessante legge statistica sull'universo, la popolazione B. Una legge nella quale dico che 9B, scusate, su, errore, è un'interessante legge statistica sulla popolazione degli A, in cui si dice che 9A su 10 sono B. Equivalentemente, la possiamo mettere in questa maniera, la possiamo riformulare così. La probabilità che un A sia B è pari al 90%. Sono tanti modi di dire questa cosa. Ora, è interessante notare che qui ci troviamo di fronte a un concetto di probabilità molto diverso dalle probabilità soggettive o epistemiche. Qui non c'entra assolutamente nulla quello che crede un soggetto, uno scienziato. Dicendo che il 90% degli A sono B, stiamo dicendo qualcosa sul mondo e non sulle opinioni di uno scienziato circa il mondo. Quindi le probabilità che compaiono nelle leggi statistiche vengono spesso chiamate probabilità statistiche. Qual è il rapporto che hanno con le probabilità epistemiche? Perché si chiamano entrambe probabilità? Bella domanda, alla quale non mi sottrarrò nel capitolo sulle probabilità. Posso solo anticipare che queste due probabilità, quelle epistemiche o soggettive, quelle statistiche, riguardano cose diverse. Quelle soggettive, stati della mente, quelle statistiche, stati del mondo. Si chiamano entrambe probabilità perché sono governate dagli stessi principi fondamentali che studieremo a suo tempo. Mentre le probabilità epistemiche rappresentano i gradi di credenza di un particolare individuo nella verità dell'ipotesi da lui presa in esame, le probabilità statistiche indicano determinate caratteristiche oggettive del mondo esterno. Esempio, la probabilità statistica che compare nella legge, la probabilità che un A sia B è pari al 90%, indica quale aspetto del mondo esterno, la percentuale o frequenza relativa della proprietà B tra gli individui di tipo A. Ora, probabilità epistemica e probabilità statistica, ribadisco nella SAI 107, sono nozioni molto diverse, tuttavia applichiamo entrambi il termine probabilità poiché entrambe soddisfano i principi della teoria matematica della probabilità di cui ci occuperemo a suo tempo. Ora vorrei però fare un piccolissimo breve inciso sul fatto che davvero la scienza moderna, la scienza contemporanea, fa un uso massiccio delle probabilità statistiche. Faccio solo alcuni esempi di scienze nelle quali le leggi hanno forma statistica e poi potrete controllare sui vostri manuali, su Wikipedia. La genetica, a partire da Mendel, la prole dei piselli gialli e verdi per un quarto invece per un mezzo, bla bla bla. Le leggi dell'ereditarietà di Mendel sono formulate in maniera statistica e hanno forma statistica e anche oggi sono formulate in questo modo. Quindi è una realtà statistica quella dei geni e la termodinamica, nota anche come termodinamica statistica, anch'essa ha leggi di carattere statistico. Molte discipline economiche sono fondamentalmente basate sulla statistica, insomma, la statistica, le scienze politiche, i sondaggi d'opinione. La statistica è talmente importante per la scienza che difficilmente uno scienziato riesce a possederla tutta o anche in parte. Ogni scienziato ne usa un frammento, al punto che ogni tanto gli scienziati debbono rivolgersi agli statistici. E al punto che ci sono addirittura ormai in tutto il mondo le facoltà di statistica. Questi concetti ci permetteranno tra breve di affrontare il secondo tipo di spiegazione analizzato da Hempel, che è la spiegazione statistico-induttiva.